Bene, grazie per essere presenti così numerosi. Io vedo anche molte facce dei miei studenti, quindi probabilmente alcune delle cose che dirò oggi le hanno già sentite, però come si dice repetita iuvant, e in ogni caso questi discorsi che faccio abitualmente nel mio corso di diritto costituzionale avanzato, oggi cercherò di declinarli in un modo un po' nuovo, un po' diverso. In realtà, quando mi è stato chiesto di parlare del diritto all'eguaglianza, ho pensato molto a come organizzare questo discorso, perché è un tema immenso. È un tema così immenso che vorrei partire su questo con una citazione molto autorevole. Recentemente Gustavo Zagrebelsky sulla Repubblica ha scritto un articolo in cui mostra come l'eguaglianza sia, diciamo così, la base stessa di un regime democratico, e senza eguaglianza si cambia regime. Cioè, se noi non abbiamo come base dell'esercizio dei diritti, dell'organizzazione dei poteri, del rapporto tra l'individuo e l'autorità dello Stato, una struttura di eguaglianza di base, noi in realtà abbiamo un regime che non è più democratico. Infatti questo articolo di Zagrebelsky si intitolava proprio "Senza uguaglianza la democrazia è un regime", e faceva notare come senza eguaglianza la libertà in realtà diventi prepotenza dei forti e subordinazione dei deboli. Faceva notare come la società, dividendosi in strati, diventi gerarchia. Faceva notare come gli stessi diritti cambino natura. Senza eguaglianza noi abbiamo privilegi da una parte e concessioni più o meno caritatevoli dall'altra. Quindi, in definitiva, senza uguaglianza la democrazia diventa oligarchia, diventa un regime castale. Ecco perché non è facile, se ti chiedono di parlare di eguaglianza, individuare quale può essere la linea da seguire. Io ho pensato di seguire questa, e ve la dico subito come una specie di indice iniziale, diciamo. Vorrei partire da alcuni dati e di elementi, diciamo così, di contesto, proprio dati anche numerici, statistici, che ci dicono come attualmente siano molto numerose nelle nostre società, in particolare nella società italiana, le diseguaglianze. Quindi come in realtà ci troviamo in un contesto profondamente diseguale, e che con questa, diciamo, temperie economica che stiamo vivendo e che probabilmente sarà destinata a diventare anche più grave, purtroppo anche questi elementi di diseguaglianza è probabile che tenderanno ad acuirsi. Detto questo, vorrei, quindi partendo dal presupposto che noi comunque ci confrontiamo con dei grossi problemi di diseguaglianza, vediamo che cos'è l'eguaglianza. E così vorrei ragionare proprio sulla nascita dell'eguaglianza come diritto soggettivo e anche la sua trasformazione poi in regola di coerenza dell'ordinamento legislativo. Però le due sono due facce che vanno tutte e due tenute in considerazione. L'eguaglianza oggi è sia diritto sia regola di coerenza dell'ordinamento. Detto questo, vorrei soffermarmi sulle nozioni di discriminazione. Che cos'è una discriminazione? Sono nozioni legislative che sono presenti nel nostro ordinamento normativo e che tra l'altro sono spesso in realtà mutuate dall'ordinamento comunitario. In particolare sulla nozione di discriminazione diretta e di discriminazione indiretta. Perché mentre la discriminazione diretta è più facile da capire e da individuare, qualche volta invece diventa difficile capire quando ci troviamo di fronte a una discriminazione indiretta, che si chiama anche, per esempio, nel linguaggio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, discriminazione dissimulata, che vuol dire nascosta. È nascosta, ma c'è. Quindi noi abbiamo bisogno di capire qual è la sua definizione e quali sono gli strumenti per capire che ci troviamo di fronte a una discriminazione. Fatto questo, diciamo, inquadramento di ordine teorico generale, io mi volevo soffermare su alcuni casi pratici, molto attuali e molto discussi, che riguardano in primo luogo la condizione degli stranieri. Anche degli stranieri regolari, non soltanto degli stranieri irregolari che vengono normalmente chiamati clandestini. E perché ho voluto scegliere questo? Che naturalmente le discriminazioni possono essere le più varie, ci sono anche le discriminazioni di genere, lo sappiamo molto bene. Però, e qui mi riallaccio di nuovo a Zagrebelsky, quando lui dice: noi non possiamo non vedere che la società è ormai divisa in strati e che questi strati non sono comunicanti. Più in basso di tutti stanno gli invisibili, i senza diritti, che noi con la nostra legge definiamo clandestini, quelli per i quali, obbligati a tutto subire, non c'è legge. E quindi mi interessava parlare di queste figure sociali marginali. E poi vorrei chiudere con quella che forse è una delle discriminazioni più gravi, a mio avviso, se si realizzerà, perché riguarda i minori stranieri. E mi riferisco alla famosa questione delle classi ponte o classi di inserimento, su cui vorrei fare alcune considerazioni, anche a partire dalla giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale. Mi riferisco a una giurisprudenza degli anni Ottanta che riguardava le classi differenziali, che sapete che in quel caso riguardavano i portatori di handicap, ma dove la Corte Costituzionale fa delle affermazioni che ci possono venire benissimo utili anche oggi per parlare di queste fantomatiche o meno classi ponte. Allora, questo più o meno è il discorso che io vorrei organizzare. Vi ho fatto distribuire una serie, diciamo una raccolta di testi normativi, perché ci serviranno poi per capire alcuni passaggi. Allora, partiamo da questi dati di contesto. Secondo il rapporto Euristat del 2005, già allora l'Italia contava 11 milioni di poveri, il 15% dell'intera Europa. Nel 2008 la Caritas li ha misurati in 15 milioni, quindi dal 2005 al 2008 noi abbiamo avuto una crescita di 4 milioni di persone che si trovano in condizioni di povertà. Sempre in Italia, negli anni Ottanta, l'1% della popolazione possedeva il 10,6% del patrimonio nazionale. Oggi ne possiede il 17,2%. Quindi anche qui siamo andati, diciamo, in una linea esponenziale di aumento della diseguaglianza. Il risultato è che oggi l'Italia, dopo gli Stati Uniti e dopo il Regno Unito, è la società più diseguale di tutto l'Occidente. Infine, volevo citare un rapporto del 2008, Growing Inequal, secondo cui in Italia la disuguaglianza tra le classi sociali è cresciuta del 33% dopo gli anni 80, contro una media generale del 12% nell'Occidente. Quindi noi ci troviamo in un contesto di profondissima diseguaglianza. E qui quindi ci dobbiamo misurare con gli strumenti giuridici che possono essere utili per affrontare il problema, non dico per risolverlo, ma almeno per affrontarlo. L'eguaglianza, dicevo, nasce come un diritto soggettivo, nasce come diritto individuale del cittadino. Se noi guardiamo le proposizioni testuali delle costituzioni o di testi costituzionali che si sono succeduti nel tempo, ivi compresa la nostra attuale Costituzione, ma anche lo Statuto Albertino, noi vediamo che si dice che, diciamo, il soggetto della proposizione che si riferisce all'eguaglianza è sempre il cittadino. Quindi il cittadino ha il diritto all'eguaglianza, è la titolarità di un diritto. Possiamo vederlo subito in queste fotocopie che vi ho dato. Se voi guardate la prima norma, l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, Rivoluzione francese, gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Articolo 6, sempre della dichiarazione, verso la metà, tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi, cioè essendo uguali agli occhi della legge. Vediamo quindi che i soggetti sono gli uomini, tutti i cittadini. Statuto Albertino, 1848, articolo 24, tutti i regnicoli, gli abitanti del regno, anche qui i soggetti sono i cittadini, allora non si diceva cittadini, casomai si sarebbe detto i sudditi, però il discorso è analogo. La nostra Costituzione, articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ONU 1948, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali. Quindi noi possiamo vedere come questi testi, che sono tra loro legati da una continuità culturale evidente, giuridico-culturale evidente, individuino appunto nella proposizione relativa all'eguaglianza la titolarità soggettiva. Io cittadino ho diritto all'eguaglianza, cioè diritto a non essere discriminato, ho diritto ad essere trattato come uguale. Quindi l'eguaglianza, non a caso 1789 rivoluzione francese, è uno dei diritti rivendicati nella fase appunto delle rivoluzioni settecentesche e che poi si trasferisce, diciamo, nelle tradizioni costituzionali occidentali. Però in realtà l'eguaglianza subisce anche un'evoluzione. Si dice: perché l'eguaglianza sia rispettata è necessario che la legge sia generale e astratta, cioè generale significa applicabile a tutti, astratta applicabile ripetutamente nel tempo a tutti coloro che si verranno a trovare in quella condizione. Questo è sicuramente un principio fondamentale, il problema è che a un certo punto il fuoco viene messo solo su questo, cioè passa dal diritto individuale all'idea della generalità e astrattezza della legge. Quindi l'eguaglianza diventa in primo luogo non più un diritto individuale, ma una caratteristica della legge, la sua generalità e astrattezza. E poi diventa, nell'evoluzione anche delle corti costituzionali, l'idea della ragionevolezza della legge, cioè il fatto che situazioni analoghe devono essere trattate in modo analogo e situazioni diverse devono essere trattate in modo opportunamente, ragionevolmente differenziato dalla legge. Allora voi capite che in questa evoluzione, che ha una sua logica e che non dobbiamo assolutamente ritenere di per sé dannosa, perché è uno degli elementi dell'eguaglianza che continuano ad avere un'importanza estrema, però in questa evoluzione si passa, l'attenzione non è più sul cittadino, quindi sul diritto individuale, ma sulla caratteristica della legge. La legge però cos'è nello Stato di diritto? È il comando, per eccellenza è il comando. E allora che cosa significa? Che proprio quell'espressione giuridica che veniva rivendicata contro il comando, diciamo, perché se è un diritto vuol dire che io lo rivendico anche e soprattutto nei confronti di chi ha il potere di decisione, il potere di comando, diventa in realtà una caratteristica di quel comando, cioè di quella legge. Naturalmente alcuni costituzionalisti hanno detto che questo è stato uno stravolgimento dell'idea d'eguaglianza, Gianni Ferrara per esempio, ma in un certo senso anche Cerri è su questa linea, dicono si è snaturata l'idea dell'eguaglianza come diritto e lo si è fatta diventare solo regola di coerenza dell'ordinamento. Altri, secondo me anche ragionevolmente, dicono ma no, è un'evoluzione in un qualche modo necessaria dello Stato costituzionale democratico. In un certo senso hanno anche ragione tutti e due, perché l'eguaglianza ha due facce, è e resta un diritto individuale, ma è anche una regola di coerenza dell'ordinamento. Ci sono tutti e due questi elementi. Fra l'altro, e qui faccio un inciso, riprendiamo le norme, voi vedete lo Statuto Albertino del 1848 dove si enuncia il principio di eguaglianza, articolo 24, e poi vedete l'articolo 3 della Costituzione italiana che è più specifico, poi andremo a leggere le varie categorizzazioni. Ma dov'è la vera differenza tra queste due disposizioni? Che la Statuto Albertino era una Costituzione flessibile, quindi non era superiore alla legge ordinaria. La legge del Parlamento poteva fare qualsiasi cosa, perché era sullo stesso piano dello Statuto. Cosa significa questo? Che anche se era enunciato il principio di eguaglianza formale davanti alla legge, in realtà il legislatore era libero di derogare e non c'era nessuno che potesse dire questa legge è invalida, perché la legge era sullo stesso piano della Costituzione. Quindi, per esempio, anche se qui si dice tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge, tutti godono ugualmente i diritti civili e politici, sono ammissibili alle cariche civili e militari, per esempio le donne non godevano di alcun diritto politico. Però voi vedete che qui non c'è un'esclusione esplicita delle donne. Tutti i regnicoli è il maschile neutrale, tra virgolette, quindi dovrebbe essere riferito veramente a tutti. In realtà, in questo caso addirittura non c'era neanche un'esclusione per legge, era la consuetudine. Ma più grave, forse, anzi sicuramente più grave, nel 1938, durante il periodo fascista, quando comunque era ancora in vigore lo Statuto Albertino, noi abbiamo avuto le leggi razziali, nel pieno vigore dell'articolo 24 dello Statuto Albertino, proprio perché, non essendo una Costituzione, a parte che lì poi ormai era uno Stato autoritario, però il discorso è che non era una Costituzione in grado di porre dei vincoli e degli obblighi al legislatore parlamentare.
Sono al corrente perché hanno avuto una splendida lezione la settimana.
Immagino. Quindi vado veloce su questo perché sono cose che sapete già. La Costituzione italiana, voi sapete che invece è una Costituzione rigida, che vuol dire che vincola la legge. La legge che discrimina, che viola l'eguaglianza, è una legge incostituzionale, è una legge invalida, che può essere portata al giudice della costituzionalità delle leggi, che è la Corte Costituzionale, e può essere annullata, perché viola l'eguaglianza. Quindi voi capite che diventa anche, come dire, passa da enunciazione di principio che però può non inverarsi nella prassi, a un'enunciazione sostenuta dalla rigidità costituzionale e dal controllo di costituzionalità della legge. Torno un attimo alla questione delle due facce. Diciamo che per lungo tempo è prevalsa l'idea dell'eguaglianza come ragionevolezza, cioè dell'eguaglianza come coerenza. Ne avete parlato, credo, la legge che rispetta l'eguaglianza ovviamente non è la legge cieca che tratta qualsiasi situazione allo stesso modo, ma è la legge che differenzia opportunamente. Ci sono due situazioni simili, vanno regolate nello stesso modo. Le situazioni invece sono differenti, vanno opportunamente differenziate le regole. Perché se così non fosse, la Corte sollecitata interverrebbe e dichiarerebbe incostituzionale la legge che discriminasse arbitrariamente. Oggi però, da un paio di decenni almeno, con l'emersione sollecitata anche dalla produzione legislativa dell'ordinamento comunitario ed europeo, delle tematiche delle discriminazioni, per esempio le discriminazioni di genere o anche le discriminazioni su base etnica, comincia a riemergere con una certa chiarezza anche il profilo del diritto individuale all'eguaglianza come diritto a non essere discriminati, come divieto di discriminazione arbitraria. Quindi un profilo che è sempre esistito, che forse per un po' di anni è rimasto in ombra, ma che adesso, anche al contatto dei nostri ordinamenti con la novità rappresentata dalla presenza di soggetti che fino a un po' di anni fa non c'erano, comincia a riemergere con una certa forza. Come vedremo con alcuni esempi che vi farò tra poco, questa idea del contenuto del diritto di eguaglianza come diritto a non essere discriminati, non solo noi lo troviamo nella giurisprudenza, in tutta la giurisprudenza, anche in quella della Corte Costituzionale, ma la troviamo anche a livello di legislazione. Per esempio, io vi farò un esempio molto significativo su questo, gli articoli 43 e 44 del testo unico sull'immigrazione, il testo unico del 1998, introducono proprio un'azione, l'azione civile contro la discriminazione. Quindi qui veramente il diritto all'eguaglianza ha come oggetto il diritto a non essere discriminati, addirittura un diritto sostenuto da un'azione, e vedremo quali sono i presupposti e quali sono i tipi di interventi che il giudice può fare. È tutto chiaro fino a qui? Ci sono domande? Allora, vediamo un po' più da vicino questo diritto. Sono troppo lunga. Vediamo un po' più da vicino questo diritto a non essere discriminati. Intanto io volevo farvi vedere, torniamo sempre alle nostre fotocopie, come nel prosieguo del tempo emergano sempre più chiaramente delle categorie qualificate ci indicano dei divieti precisi di discriminazione. Allora, torniamo allo Statuto Albertino. Nello Statuto Albertino non c'erano categorie particolari, si diceva semplicemente tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, punto. Guardiamo il primo comma della Costituzione vigente in Italia. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e su questa nozione di pari dignità sociale fra poco tornerò, come vedete non c'è nell'articolo 24 dello Statuto Albertino. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Qui vedete che cominciano a essere individuate delle categorie. E possiamo anche considerarla la Costituzione del 48, e noi possiamo vedere che più o meno le categorie sono simili anche nella dichiarazione ONU dello stesso anno, è un catalogo ex post di gravi discriminazioni che si erano verificate. Che quella di sesso, una discriminazione secolare, millenaria, però razza, lingua, religione, opinione politica, dobbiamo pensare che si usciva da esperienze totalitarie o autoritarie, dove queste differenze erano state considerate elementi di discriminazione in negativo. Quindi è anche un catalogo storico, e voglio dirvi anche che non è finito qui, cioè queste sono esemplificazioni, possono emergerne anche di altre di categorie. Qui ne vengono fissate alcune, e tra l'altro forse possiamo notare che l'ultima, condizioni personali e sociali, in realtà è una sorta di norma di chiusura, perché dentro condizioni personali e sociali ci possono stare tante cose. Se noi andiamo a vedere la dichiarazione ONU, articolo 2, vediamo che si aggiunge, non le rileggo tutte, vi ho evidenziato quelle che di volta in volta emergono, colore, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita. Se noi guardiamo ancora la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la CEDU del 1950, quella che poi ha la Corte di Strasburgo, a cui noi abbiamo aderito fin da subito, qui a tutte queste categorizzazioni viene aggiunta anche l'appartenenza a una minoranza nazionale. Guardiamo ancora trattato che istituisce la Comunità Europea nella versione consolidata, quindi con tutte le modifiche che ci sono state, nell'articolo 13 vediamo origine etnica, handicap, età, tendenze sessuali. E ancora nell'articolo 21 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la Carta di Nizza del 2000, caratteristiche genetiche. Poi vedete che addirittura nella Carta di Nizza, che ancora non è diritto vigente, ma lo diventerà quando entrerà in vigore il Trattato di Lisbona, del quale la Carta di Nizza fa parte, e comunque già ora viene ampiamente usata a livello interpretativo sia dalla Corte europea che dalle Corti costituzionali, voi vedete come che diventano tante norme. Abbiamo l'articolo 20 che è l'eguaglianza davanti alla legge generale, ma poi abbiamo il principio di non discriminazione come principio autonomo e poi diversità culturale, religiosa e linguistica che è una disposizione a sé, parità tra uomini e donne, disposizione a sé, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili. Quindi voi vedete come nell'evoluzione si aggiungono continuamente e naturalmente sono espressione di mutamenti sociali profondi, categorie ulteriori di soggetti che possono essere a rischio di discriminazione e che invece non devono essere discriminati. Vi dicevo anche dell'importanza che ha nel nostro articolo 3, nell'articolo 3 della nostra Costituzione, la nozione di pari dignità sociale, che collega il primo comma dell'articolo 3, quello dell'eguaglianza formale, e abbiamo visto che l'eguaglianza formale è nella tradizione, diciamo dal fine Settecento ad oggi, lo collega alla nozione di eguaglianza sostanziale, che è quella del secondo comma, dove si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che eccetera eccetera, cioè laddove si chiede che lo Stato non si limiti a stare fermo, lo Stato o comunque, la, diciamo meglio noi ad oggi, la Repubblica, ecco, ma deve intervenire con politiche di riequilibrio laddove ci siano appunto delle situazioni di squilibrio iniziale. Questo divieto di discriminazione ci porta a parlare adesso di che cosa si debba intendere per discriminazione, qual è il concetto di discriminazione. E qui dobbiamo distinguere, come prima vi dicevo, tra due tipologie possibili di discriminazione, le discriminazioni dirette e le discriminazioni indirette. Sono molto importanti da questo punto di vista, ve li cito perché magari potete anche poi vederli se vi interessa approfondire il discorso, sia come vi dicevo prima gli articoli 43 e 44 del testo unico sull'immigrazione del 1998, sia i decreti legislativi 215 e 216 del 2006 che sono attuativi del 2003, scusate, che sono attuativi di direttive comunitarie sui divieti di discriminazione per razza, per origine etnica, eccetera. E vi dicevo che queste norme, ormai che vanno poi lette insieme, la cosa è anche complessa, ci sono dei problemi di coordinamento di cui soprattutto gli studiosi di diritto del lavoro si occupano, in realtà sono tributarie anche, c'è questa azione civile contro la discriminazione che è tributaria anche dell'azione contro la discriminazione di genere, diciamo così, che è contenuta da noi in una legge del 1991, oggi trasfusa nel codice delle pari opportunità del 2006. Quindi c'è anche una circolarità, diciamo così, di modelli tra divieto di discriminazione di genere, che forse è il modello iniziale, e poi gli altri divieti di discriminazione per origine etnica, razziale, eccetera, che vengono in un secondo momento.
La madre di tutte le
discriminazioni. Giustamente, di tutte le discriminazioni. Allora, naturalmente, parliamo adesso in particolare della discriminazione di tipo etnico-razziale. È chiaro che questi articoli 43 e 44 sono l'azione civile contro la discriminazione, ma gli atteggiamenti discriminatori sono puniti anche dal punto di vista penale. Quindi c'è anche una tutela di rango penale contro le discriminazioni razziali, e in Italia è la legge 205 del 1993. Però io mi soffermo sugli strumenti di diritto civile. Perché la sanzione penale naturalmente ha una funzione preventiva e repressiva, ma gli strumenti di diritto civile coprono un'altra area, cioè rispondono alla necessità intanto di rimuovere l'effetto prodotto dall'atto discriminatorio e poi eventualmente anche di risarcire il danno, che può essere e normalmente è anche un danno non patrimoniale. Quindi è una complessità di strumenti di carattere penale e di carattere civile. Allora, cos'è la discriminazione diretta? La discriminazione, l'atto, diciamo così, di discriminazione diretta è quello che ha come effetto immediato, diciamo così, quello di operare una distinzione, un'esclusione o una restrizione, dice la legge, o una preferenza basata sulla razza, il colore, l'etnia, o che abbia lo scopo o quantomeno l'effetto di impedire alla vittima il godimento in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Cioè io ti discrimino direttamente perché tu hai una certa caratteristica. L'atto è dettato da questa tua caratteristica. Questo nell'ambito del diritto del lavoro e della discriminazione di genere è molto chiaro, il licenziamento perché una donna è in gravidanza. Questo è un esempio tipico di discriminazione diretta. Ma qui stiamo parlando in particolare di discriminazioni di origine etnica o razziale e io ho portato qualche esempio giurisprudenziale. Tribunale di Padova, 19 maggio 2005. Il giudice padovano si trova a giudicare del caso di un bar che praticava agli stranieri, per le stesse consumazioni al tavolo, prezzi più alti di quelli richiesti ai cittadini italiani. Come si difende il commerciante? Dice, ma perché solo gli italiani sono clienti abituali e noi facciamo, come dire, come se facessimo uno sconto ai clienti abituali e invece facciamo pagare di più gli altri. Il Tribunale di Padova però non è stato convinto da questo e ha ritenuto che fosse una differenziazione invece fondata su ragioni discriminatorie. Peggio ancora mi sembra che sia il caso che è stato deciso dal Tribunale di Roma 10 luglio 2008, sono tutte sulla base poi di questi articoli 43 e 44 del testo unico, il caso di un cittadino senegalese che, recatosi in un bar per comprare una Coca-Cola, non è stato servito e a seguito delle sue proteste è stato allontanato perché, a detta del barista, di gente come lui non ne volevano nel loro locale. Qui proprio non è riuscito a difendersi, non ha saputo portare delle argomentazioni che avessero un minimo di fondamento giuridico. Poi ci sono anche casi un pochino più complessi, però chiaramente discriminatori. Per esempio il Tribunale di Bologna nel 2006 ha dovuto occuparsi del caso di una cittadina cinese regolarmente residente nel territorio italiano che, avendo superato la prova di ammissione all'Università Bocconi ed essendosi immatricolata pagando la prima rata della retta annuale, uguale per tutti gli studenti, non aveva potuto frequentare il corso perché l'università prevedeva per i cittadini extracomunitari che la seconda rata fosse molto più alta e indipendentemente dal reddito. Anche qui naturalmente è intervenuto il giudice e ha condannato l'università. Quindi, come vedete, i casi non mancano, io vi ho portato solo qualche piccolo florilegio, quindi di lavoro ce n'è per i giudici, anche sotto il profilo delle discriminazioni dirette che sembrerebbero le più difficili da realizzarsi, invece si realizzano. Poi c'è anche la discriminazione indiretta. La discriminazione indiretta si ha invece quando si è di fronte ad un atto, a un comportamento, a una prassi, a un criterio apparentemente neutro, che però mette le persone di una determinata categoria socialmente individuabile, diciamo così, in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone che non appartengono a quella categoria. Io qui vi posso fare un esempio che riguarda la discriminazione di genere e che le mie studentesse del corso Donne in Politica e Istituzione conoscono bene perché è una sentenza di cui abbiamo parlato, una sentenza del 93 della Corte Costituzionale. C'era una legge della provincia autonoma di Trento, voi sapete che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno funzione legislativa simile a quella delle regioni, una legge dell'80 che prevedeva tra i requisiti per accedere alle carriere direttive di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi che i candidati, fossero essi uomini o donne, avessero una statura non inferiore a 1,65 m. Allora, secondo la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa legge, osservando che l'adozione di un trattamento giuridico uniforme, cioè apparentemente neutrale, qui non c'è apparentemente una discriminazione, la regola è uguale per tutti, chi non è almeno 1,65 m non può partecipare al concorso.
Maschio o femmina?
Maschio o femmina. Allora, dice la Corte Costituzionale, l'adozione di un trattamento giuridico uniforme, cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro indifferenziato per uomini e donne, è causa di una discriminazione indiretta a sfavore delle persone di sesso femminile, perché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile, per cui ci sono dei dati statistici, e obiettivamente dipendente dal sesso. Quindi la discriminazione indiretta o dissimulata è quando noi ci troviamo di fronte a un trattamento apparentemente neutrale, che però è costruito in maniera tale che gli appartenenti a un determinato gruppo sociale possono risultarne proporzionalmente molto più svantaggiati. Allora, passiamo a parlare della condizione dello straniero, dopo aver fatto questo panorama di ordine generale. Vediamo un po' di esempi. Io adesso vi ho fatto degli esempi di discriminazione diretta nei rapporti intersoggettivi tra privati. Abbiamo visto i bar, l'università. Però noi queste discriminazioni dirette e indirette, a mio avviso in modo forse più grave, le possiamo avere anche nei rapporti con l'amministrazione, con lo Stato, con le regioni, con comunque chi è dotato di potere autoritativo. Nella legislazione recente ci sono molti esempi di discriminazioni dirette e indirette a danno degli stranieri. In questo caso io sto parlando degli stranieri regolarmente soggiornanti, perché naturalmente se dovessi parlare degli irregolari vi dovrei parlare dell'aggravante di clandestinità, vi dovrei parlare dell'ipotesi di reato di ingresso di soggiorno illegale, che sono tutt'un'altra cosa e non credo che avremo tempo di parlarne, ma sarebbe molto interessante. Io adesso sto parlando degli stranieri addirittura lungo soggiornanti, che sulla base di una normativa di attuazione di una direttiva comunitaria sono quelli che sono praticamente parificati ai cittadini italiani e comunque ai cittadini comunitari, tranne che per l'esercizio dei diritti politici. Allora, due esempi di discriminazione diretta: la social card o carta acquisti e il bonus bebè. Allora, nella legge 133 del 2008, voi sapete che viene prevista questa carta acquisti, che è finalizzata, attenzione, all'acquisto di beni o servizi da parte di appartenenti alle fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno di cittadinanza italiana. Quindi è riservata esclusivamente ai cittadini italiani. Notate che le ragioni per cui questa carta può essere richiesta e ottenuta non sono diverse se si tratta di uno straniero regolarmente soggiornante, perché l'articolo che lo prevede dice: in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari, il costo delle bollette energetiche, il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione, eccetera, eccetera, con onere a carico dello Stato. Però è previsto solo per i cittadini italiani.
Qui, anche se abbiamo visto che al bar pagano di più gli altri.
Pagano di più gli stranieri, però la carta acquisto è solo per i cittadini italiani. Allora, questa è una classificazione irragionevole, perché è fondata sulla cittadinanza. E non solo ce lo dice la Corte comunitaria che non è possibile, ma ce lo dice anche la Corte Costituzionale italiana. c'è una sentenza molto nota, la sentenza numero 432 del 2005, che ha dichiarato illegittima una legge della regione Lombardia che attribuiva soltanto agli inabili civili di cittadinanza italiana il diritto a circolare gratuitamente sui mezzi del servizio pubblico di linea. La Corte Costituzionale ha detto no, questi sono diritti sociali, c'è una normativa comunitaria attuata in Italia molto chiara sull'attribuzione dei diritti sociali anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e quindi averla attribuita esclusivamente ai cittadini italiani costituisce una discriminazione diretta a carico di questi soggetti. La questione tra l'altro è emersa anche proprio in sede comunitaria perché rispondendo a un'interrogazione parlamentare, il commissario Barrot ha detto che queste disposizioni sulla carta acquisti effettivamente debbono essere valutate negativamente alla luce della direttiva 109/2003 sul permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, che stabilisce il principio della parità di trattamento in materia di assistenza e di protezione sociale. E dice Barrot: queste disposizioni del diritto europeo, che sono vincolanti anche per noi, tra l'altro è una direttiva attuata nel 2006, mi sembra, escludono la possibilità che lo Stato membro possa concedere particolari privilegi ai propri cittadini senza concederli anche ai soggiornanti di lungo periodo sul suo territorio. Quindi qui proprio siamo di fronte a una chiara discriminazione diretta. Ma vediamo il bonus bebè. Questo riguarda il comune di Brescia. Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con un'ordinanza del gennaio di quest'anno, ha ritenuto discriminatoria ai sensi degli articoli 43 e 44 del testo unico sull'immigrazione una delibera del Comune di Brescia del novembre del 2008 che attribuiva un bonus bebè di 1000 euro alle famiglie di ogni bambino nato nel 2008, purché figlio di almeno un genitore italiano. Il Tribunale ha rilevato la realtà discriminatoria oggettiva di questo comportamento, essendo evidente che la scelta determina in concreto una disparità di trattamento tra cittadino e straniero in svantaggio di quest'ultimo, e ha ordinato al Comune di Brescia di eliminare questa discriminazione e i suoi effetti e di attribuire il beneficio a tutti gli stranieri che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, esclusa ovviamente la cittadinanza. Che cosa fa la Giunta Comunale di Brescia? Invece di dare attuazione alla sentenza, revoca la propria deliberazione affermando che l'estensione, attenzione, perché quello che è forse più inquietante, che e non dice perché non ha abbastanza soldi, perché uno non sarebbe comunque giustificato, perché la Corte non giustifica sulla base delle risorse, ma non dice noi dobbiamo revocarla perché non abbiamo abbastanza soldi per tutti, dice perché sarebbe, se noi facessimo quello che si dice del Tribunale, sarebbe in contrasto con la finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana che si prefiggeva questa amministrazione con l'adozione dell'atto impugnato. Dunque la revoca non dà attuazione al provvedimento giudiziario, ma si propone esattamente, perché poi si dice anche troveremo il modo. In ogni caso si procederà a ricercare forme diversificate, giuridicamente sostenibili, eccetera. Cioè, troveremo un'altra strada per fare la stessa cosa. Allora, questo è un epilogo molto sconcertante e tra l'altro, benché nella motivazione del Tribunale si dicesse non è comunque una legge di matrice, non è un provvedimento di matrice razziale, io ho i miei dubbi, perché nel momento in cui si dice noi vogliamo sostenere solo la natalità degli italiani, per me un elemento etnico-razziale qui c'è, un tipo etico-identitario, e poi è anche chiaro qual è l'effetto politico. della decisione di ritirare la delibera, provocare il risentimento contro gli immigrati e anche contro la magistratura di un'opinione pubblica che già, diciamo, non è particolarmente ben disposta nei confronti di queste categorie sociali. Però c'è un ultimo passo di questa vicenda: il Comune, nonostante quello che ha fatto, ha anche fatto reclamo davanti al Tribunale di Brescia. Però il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, cioè in appello, ha respinto il reclamo presentato dal Comune e quindi adesso vediamo che cosa accadrà. La situazione è questa, però vorrei farvi notare che questa vicenda del bonus bebè ha un suo analogo a livello nazionale, perché nella legge 2 del 2009, che converte in legge il cosiddetto decreto anticrisi, quella serie di misure di ordine economico che sono state prese dal governo, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro in riferimento all'anno 2009 per rimborsare alle famiglie le spese sostenute per acquistare pannolini e latte artificiale per i neonati fino a 3 mesi di cittadinanza italiana inseriti in nucleo familiare con requisito di basso reddito. Quindi anche qui a livello nazionale abbiamo lo stesso tipo bresciano di modalità, è lo schema bresciano. Ci sono anche degli esempi di discriminazione indiretta o dissimulata. Allora, questi che vi ho fatto sono chiari e sono il piano casa e l'assegno sociale. Qui stiamo sempre parlando dei provvedimenti economico-finanziari adottati dal governo. Allora, qui c'è un problema di fondo. La Corte Costituzionale italiana, diversamente dalla Corte di Giustizia europea, è abbastanza morbida, mentre dice chiaramente che non si può operare sulla base della cittadinanza, dice però, è ancora ambigua questa giurisprudenza, ma insomma degli spiragli ci sono, che si possono prendere dei provvedimenti che tengano conto invece della residenza abituale o continuativa sul territorio. Per esempio, con un'ordinanza del 2008, praticamente, ha giustificato una legge della Regione Lombardia che richiede una residenza nel territorio regionale di almeno 5 anni per presentare la domanda per l'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Quindi c'è una certa morbidezza ancora nei confronti della residenza abituale, mentre se voi guardate la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, vedete che tutti i requisiti di residenza vengono analizzati con grande rigore, perché si teme sempre che sotto ci sia una discriminazione indiretta o dissimulata. Però questo orientamento tutto sommato soft attuale della nostra Corte Costituzionale, che potrebbe però cambiare nel tempo, viene immediatamente sfruttato, diciamo, dal legislatore. Manovra finanziaria del 2009. Piano casa. Prevede interventi per l'accrescimento dell'offerta abitativa da destinarsi a prima casa per determinate categorie di soggetti deboli, tra i quali si ricomprendono gli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 nella medesima regione. Voi sapete, tra l'altro, che la nostra legislazione sull'immigrazione è fatta in maniera tale che è molto difficile riuscire a stare 10 anni continuativamente in una situazione di regolarità, è praticamente impossibile. Perché comunque esistono sempre dei momenti in cui scade il permesso di soggiorno, passa del tempo prima del rinnovo, e quindi avere 10 anni di residenza continuativa o 5 sul territorio regionale è difficilissimo. Quindi questa è apparentemente una norma ragionevole che però nasconde in realtà una discriminazione. L'assegno sociale viene corrisposto dal 1 gennaio 2009 agli aventi diritto, anche qui, a condizione che abbiano soggiornato legalmente via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quindi sostanzialmente noi abbiamo degli esempi molto chiari anche di discriminazione indiretta. E ripeto, dobbiamo sempre pensare che queste norme si inseriscono in una legislazione estremamente rigida e punitiva per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale, E anche in un contesto in cui, come vi ricordavo prima, per esempio abbiamo già l'aggravante di clandestinità, abbiamo in Fieri il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato, insomma non è proprio, diciamo così, un contesto favorevole. L'ultimo punto, poi veramente mi fermo perché ho parlato troppo, però ci tenevo a dire qualcosa, è questo delle classi ponte. Perché questo è ancora più grave, nel senso che qui la discriminazione è a carico del soggetto minore straniero. Allora, anche in questo settore che è così delicato, quello dell'istruzione, del sistema scolastico, dell'istruzione obbligatoria, noi misuriamo una distanza in questo momento grave e preoccupante tra le indicazioni europee e alcuni orientamenti ideologici che sembrano prevalere nel nostro paese. Tra l'altro in questo caso il discorso va riferito non solo ai cittadini stranieri extracomunitari, ma anche ai cittadini stranieri comunitari, perché probabilmente voi saprete che la comunità più ampia è quella dei romeni, che sono cittadini comunitari. Tra l'altro pensate anche all'interno il problema della comunità Rom, che pure questi sono cittadini comunitari. E infatti a livello di Commissione europea è stato redatto proprio di recente, nel luglio del 2008, un libro verde sui problemi dei sistemi di istruzione a contatto con questi movimenti migratori sia dall'esterno sia all'interno dell'Europa, in cui si cerca appunto di capire quali possono essere gli strumenti per garantire un'integrazione opportuna. In questo documento, in questo documento comunitario, i problemi dell'integrazione scolastica vengono presi in considerazione nella loro complessità, vengono considerate a livello di classi, a livello di scuole, a livello di sistema di istruzione complessivo, e si mette in luce con chiarezza l'esigenza di combattere la tendenza alla segregazione, che è una tendenza molto presente anche in altri paesi. Basti pensare, lo si legge in questo documento che è molto interessante, che in alcuni paesi europei, sto parlando di stati membri dell'Unione, c'è una forte concentrazione di figli di immigrati nelle scuole speciali per bambini disabili, il che segnala evidentemente una tendenza forte alla segregazione. In Germania, per esempio, nel 1999 i bambini migranti erano il 9,4% della popolazione totale, ma erano il 15% della popolazione delle scuole speciali. Quindi evidentemente non è un problema solo italiano la difficoltà di misurarsi con questo fenomeno. Quali sono le misure che si ipotizzano in questo documento europeo? Corsi di lingua per gli alunni di recente immigrazione, ma anche per gli alunni nati nel paese ospitante, ma che vengono da un contesto migratorio e che ancora non hanno una padronanza completa della lingua. La valutazione delle competenze linguistiche di tutti i bambini, perché poi anche i bambini, diciamo, di madrelingua non sempre oggi hanno delle competenze linguistiche elevatissime.
Non solo i bambini.
La formazione linguistica anche nel ciclo pre-primario, quindi prima dell'inizio della scuola elementare. L'importanza di misure che non sono specificamente rivolte ai gruppi di popolazione migrante, ma che possono acquisire per la popolazione migrante un significato particolare, per esempio le borse di studio o sistemi di quote per accedere ad istituti prestigiosi, sovvenzioni alle famiglie condizionate alla frequenza e ai risultati scolastici, programmi di sostegno scolastico in gruppo, centri di assistenza all'apprendimento e allo svolgimento dei compiti a casa, utilizzazione di mediatori scolastici, aumento del numero di insegnanti provenienti da un ambiente migratorio. Come vediamo, sono tanti gli strumenti che vengono proposti. Cosa accade in Italia? In Italia, al momento, noi ci troviamo non solo di fronte alla percezione di un'emergenza educativa generale che è drammatizzata, diciamo così, dallo smantellamento delle risorse umane ed economiche che si impegnano in questo, Ma abbiamo anche vicende come l'approvazione della mozione parlamentare sulle cosiddette classi ponte. E io qui dico chiaramente qual è la mia opinione, può non essere condivisa. Io ritengo che questo sia un elemento di segregazione chiarissimo. Nella mozione che cosa si dice? Si impegna il governo a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alle scuole di ogni ordine e grado, autorizzando il loro ingresso previo il superamento di test e di specifiche prove di valutazione, nonché ad istituire classi ponte, le quali consentano agli studenti stranieri che non hanno superato i test di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti. Però attenzione! Non si devono consentire ingressi nelle scuole ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, con la giustificazione che ciò sarebbe finalizzato ad un razionale e agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole. Quindi se uno capita nella classe ponte ci sta, perché oltre il 31 dicembre non si può essere inseriti eventualmente nelle classi normali. Ora, io ritengo qui si tratti di una sorta di reintroduzione surrettizia delle classi differenziali. E vi faccio notare che mentre nella mozione si vuol far credere che queste siano esperienze molto consolidate anche in altri paesi, non è assolutamente così, perché nei paesi avanzati normalmente non si sceglie la strada delle classi separate, ci sono invece delle esperienze di didattica speciale, che è un'altra cosa. In Australia, per esempio, nel Regno Unito, i bambini vengono inseriti nelle classi normali, inizialmente però ricevono una formazione intensiva nella lingua inglese in gruppi separati e con insegnanti specializzati, però continuano a stare in aula e lavorano con i compagni per materie come ad esempio l'educazione fisica, l'educazione artistica, le attività manuali. Dopo qualche settimana cominciano a diminuire le ore speciali, diciamo così, e aumentano le ore normali, fino a giungere a una completa integrazione. Nel modello francese invece noi abbiamo un aumento del personale educativo e delle risorse a disposizione delle scuole che si trovano nei quartieri sensibili ad alta immigrazione. Quindi non ho capito quale sarebbe il modello a cui noi ci stiamo ispirando. Ora, al di là del fatto che questa scelta porta degli effetti ghettizzanti e che non tiene in considerazione gli studi pedagogici che mostrano l'importanza dell'apprendimento linguistico anche nei contesti informali, durante l'intervallo, durante il gioco, la lingua si impara continuamente, non solamente con il rapporto diretto con l'insegnante, tanto che è scientificamente dimostrato che i figli dei migranti generalmente ottengono risultati migliori quando si trovano all'interno di una classe con bambini che dominano molto bene la lingua del paese ospitante e che sono molto motivati sul piano scolastico. Però io mi limito a richiamare una sentenza, e con questo veramente chiudo, una sentenza della Corte Costituzionale di oltre 20 anni fa, del 1987, che aveva dichiarato illegittima una legge che non assicurava ai portatori di handicap il diritto alla frequenza nelle scuole secondarie superiori. Quindi non stiamo parlando dell'istruzione obbligatoria, stiamo parlando dei licei, degli istituti tecnici, eccetera. In questa sentenza, che è molto interessante, è la numero 215 del 1987, la Corte analizza l'evoluzione normativa che ha portato negli anni 70 ad abolire le scuole speciali e le classi differenziali nella scuola dell'obbligo, che come sapete erano riservate ai portatori di handicap. E la Corte nella motivazione sottolinea in particolare che la legge del 77, che prevede per la scuola elementare e per la scuola media forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, persegue il fine di, cito le parole della Corte, agevolare l'attuazione del diritto allo studio, la promozione della piena formazione della personalità ed evitare i possibili effetti di segregazione e di isolamento connessi. Quindi la Corte parlava nel 1987, con riferimento alle classi differenziali e alle scuole speciali, di effetti di segregazione. E fra l'altro questa legge del 77 ci dà un modello che è ancora pienamente utilizzabile, basterebbe metterci le risorse. Limitazioni numeriche delle classi in cui sono inseriti i bambini portatori di handicap, predisposizione di servizi particolari, impiego di docenti specializzati. È un modello che esiste già, non c'è niente da inventare. La Corte ancora sottolinea la nozione di comunità scolastica e l'importanza che la formazione della personalità avvenga all'interno della comunità scolastica e richiama l'articolo 3 della Costituzione, secondo comma, quel principio di uguaglianza sostanziale di cui vi parlavo prima, dove si dice rimozione di ogni tipo di ostacolo. Dice la Corte, ogni tipo di ostacolo, non solo gli ostacoli di ordine economico, ma gli ostacoli appunto relativi alle condizioni personali e sociali. L'handicap è una condizione personale, l'appartenere a un'etnia diversa è una condizione personale. Quindi si tratta di una sentenza importante che contiene affermazioni, a mio avviso, molto preziose e che sarebbero sicuramente riproponibili dal giudice costituzionale nella malaugurata ipotesi che effettivamente le classi ponte divenissero una realtà. Grazie.